Continuiamo la lettura del capitolo 5, da 33 a 39. Allora gli dissero: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno orazioni, così pure i discepoli dei farisei, invece i tuoi mangiano e bevono. Gesù rispose: potete far digiunare gli invitati a nozze mentre lo sposo è con loro? Verranno però i giorni in cui lo sposo sarà strappato da loro. Allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per attaccarlo a un vestito vecchio, altrimenti egli strappa il nuovo e la toppa presa dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spacca gli otri, si versa fuori e gli otri vanno perduti. Il vino nuovo bisogna metterlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, poiché dice: il vecchio è buono. Ecco, fin qui una di queste parole, risposte di Gesù durante il pranzo. Siamo sempre durante il banchetto offerto da Levi in onore di Gesù e per manifestare la gioia della propria sequela e renderla pubblica. Allora gli dissero, i farisei cambiano discorso, visto che con quello iniziato non c'era stata possibilità di continuare. Gesù li aveva messi a tacere con un semplice proverbio. Cambiano discorso e portano ad esempio i discepoli di Giovanni e anche i discepoli dei farisei. I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno orazioni, così pure i discepoli dei farisei. Invece i tuoi mangiano e bevono. Non è neanche una domanda, ma una constatazione, quasi un disprezzo per i discepoli di Gesù. I discepoli di Giovanni e dei farisei digiunano spesso. Gli ebrei avevano come regola un paio di digiuni all'anno, nella festa di Yom Kippur e poi in un'altra festa ancora. Però i farisei avevano già cominciato da tempo a introdurre dei digiuni supplementari, dei digiuni di tipo devozionale, liberi, chi voleva, ma loro li facevano quasi come una regola. E questi digiuni li facevano due volte in settimana, il lunedì e il giovedì. Era un digiuno che accompagnava la preghiera e digiunano spesso e fanno orazioni. Il digiuno si accompagna ad una preghiera più intensa. Uno dei significati del digiuno è proprio quello di permettere il tempo e le condizioni fisiche, psichiche per una preghiera più forte, più intensa. La preghiera degli ebrei qual era? La preghiera principale, il succo, il centro della preghiera era questo: se tu squarciassi i cieli e scendessi. Era il desiderio e l'invocazione della venuta di Dio per la liberazione, per la salvezza del popolo, perché il popolo era ancora schiavo di estranei, o dei romani, o della famiglia di Erode, o di altri. Quindi la preghiera era invocare la visita di Dio. Si potrebbe riassumere tutta la preghiera degli ebrei proprio con quella frase di Isaia: se tu squarciassi i cieli e scendessi, allora sì che andrebbero bene le cose. il digiuno accompagnava la preghiera, quindi era un digiuno che manifestava questa attesa di Dio, attesa del suo Messia, un digiuno che portava a coscienza dell'uomo che lo viveva la sofferenza per la distanza di Dio, per il fatto che il Messia non era ancora venuto, non era ancora presente in mezzo a loro. Col digiuno quindi si esprime questa sofferenza dell'attesa del Messia. Invece i poi mangiano e bevono, è come dire, essi non partecipano a questa attesa, non partecipano a questa preghiera di tutto il popolo. Ecco che allora possiamo comprendere la risposta di Gesù. Potete far digiunare gli invitati a nozze mentre lo sposo è con loro? Suona quasi un rimprovero questa domanda di Gesù. È come dire, questo tempo è un tempo unico. Guardate che siamo al banchetto. Come dicevamo stamattina, un banchetto che prelude già a quello messianico. Il Messia è presente, quindi non si può digiunare nell'attesa di Lui. Se Lui è presente, bisogna far festa. Gli invitati a nozze chi sono? Quelli che partecipano della festa per la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. È un tempo di nozze. Le nozze erano il simbolo dell'era della salvezza. Chi è lo sposo? Chi è la sposa? Dio è paragonato alla sposa, il popolo allo sposo, scusate, e il popolo alla sposa. Mentre lo sposo è con loro, vuol dire mentre Dio è presente. È Gesù che rappresenta Dio, lo sposo. Già Giovanni ne aveva parlato in questi termini, Giovanni Battista, quando si era presentato aveva detto: io sono l'amico dello sposo. Quindi mentre lo sposo è con loro, è come dire, se i miei discepoli non digiunano, fanno sempre festa, è perché io sono lo sposo. È come dire che lui è un modo per presentarsi come il Messia, per rivelarsi. Gli ebrei dovevano capirlo. Per noi è un po' più difficile perché non abbiamo dentro la mentalità biblica e nella nostra mente non risuonano molto le frasi dei profeti. Comunque questo è un tempo per godere la presenza di Gesù come presenza di Dio. Non si può digiunare, non si può essere tristi quando c'è Lui. Verranno però i giorni in cui lo sposo sarà strappato da loro. Allora, in quei giorni, digiuneranno. Gesù non tratta il digiuno come un male, ma è un esercizio ascetico che ha i suoi tempi. I suoi tempi regolati da che cosa? I tempi del digiuno e della preghiera, eccetera, della gioia e della tristezza, non devono essere regolati dagli uomini, ma da Dio stesso. Ora, se Dio dà adesso il motivo della gioia, bisogna essere contenti. Quando verrà da parte sua il motivo della tristezza, allora saremo tristi, allora digiuneremo. Verranno i giorni in cui lo sposo sarà strappato da loro. Allora digiuneranno, quando lo sposo, che è Gesù, è Lui che si presenta così, verrà strappato. È un'allusione alla sua passione. Ora, i discepoli avranno come regola per la loro vita, Gesù, la vita di Gesù. Non hanno altre regole, non quelle che hanno fissato i farisei. Avranno come regola Gesù. Se Gesù c'è, sono contenti. Se Gesù non c'è, allora saranno tristi. Quindi dentro questo annuncio di Gesù sentiamo che cambia tutto, nasce un'epoca nuova. Non sono più gli uomini che decidono cosa fare, ma gli uomini stanno a contemplare Gesù e decideranno in base a Lui, a quello che Lui fa, a quello che Lui dice, a come Lui si comporta. I discepoli di Gesù avranno come unica regola Gesù stesso. Lui diventa la nuova legge. Bisognerà fare attenzione a Gesù. E allora guardando a Lui troveremo i motivi della festa. Guardando a Lui troveremo i motivi del pianto e del digiuno. I motivi per digiunare non sono più l'attesa del Messia, ma casomai quando lo sposo sarà strappato da loro. Quindi il motivo di digiuno per i discepoli sarà il rifiuto, casomai, di colui che è venuto da parte degli uomini. Il peccato del mondo che rifiuta la salvezza. Quindi dentro queste parole di Gesù comprendiamo che Lui vuol darci una visione diversa della realtà, non pratiche diverse, digiuno o non digiuno, quello è secondario. Gesù vuol orientarci a tenere lo sguardo su di Lui, perché da Lui prendiamo i motivi per il nostro vivere, le motivazioni per il nostro agire. Non più da regole, si potrebbe quasi dire che con queste parole Gesù ci aiuta a fare un passaggio dal vedere la nostra vita come un continuare a mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male, finalmente a mangiare dall'albero della vita. Provo a spiegarmi un pochino se ci riesco, casomai mi direte se non rendo l'idea. L'uomo è sempre tentato di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, cioè di decidere lui questo è bene, questo piace a Dio, questo non piace a Dio, questo è male, questo è bene, questo piace a me, questo a me non piace. L'uomo è tentato di fare in base alle proprie conoscenze o in base ai propri sentimenti o alle proprie sensazioni. Decide in base a se stesso, in fin dei conti. Ora è venuto il tempo di decidere non più in base a se stesso, ma in base a colui che è in mezzo a noi, come è venuto dal Padre, in base a Gesù. Se noi decidiamo le cose della nostra vita in base a noi stessi, ci regoliamo in maniera egocentrica. E magari addirittura cerchiamo la nostra perfezione, ma in maniera egocentrica, per poter dire io sono perfetto, per poter dire io sono a posto davanti a Dio. Quanti vivono in questo modo? Cercando di essere a posto, di essere perfetti. Invece, se comprendiamo questo passaggio, vediamo che non è più questo il modo di vivere che ci propone Gesù, ce ne propone uno totalmente nuovo. Vivere non per essere perfetti, ma vivere per evidenziare, per rivelare la presenza di Gesù, per rivelare con la nostra vita, con i nostri modi di fare, rivelare il suo esserci in mezzo a noi e quindi la salvezza che lui ha portato. spero di aver reso un pochino l'idea. Il motivo di tutto il nostro impegno anche spirituale e ascetico e religioso, diciamo, non lo troviamo in noi stessi, ma lo troviamo in Gesù. Vogliamo manifestare chi è Lui, perché è Lui la salvezza del mondo. Allora, se per riconoscere Gesù è utile la festa, faremo festa. Se per conoscere e dare a conoscere Gesù sarà utile il digiuno, digiuneremo. Non cerchiamo più la nostra perfezione, ma la sua gloria. Chissà se i farisei capiscono un discorso del genere. Probabilmente no, anzi adesso vediamo. Perché capissero, Gesù ha fatto due esempi. Ricordatevi che siamo al banchetto di nozze. Al banchetto, ma che sta diventando il banchetto di nozze. Al banchetto tutti vestono il vestito bello, nuovo. Quelli che Levi ha invitato al banchetto hanno messo il vestito bello, il vestito nuovo. E al banchetto poi c'è con una certa abbondanza vino. Gesù prende queste due realtà come esempio perché capissero. Non prende gli esempi lontani, ma proprio lì, quelli che hanno in mano in quel momento. Diceva loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per attaccarlo a un vestito vecchio. Chi farebbe una roba del genere? Rovinare un vestito nuovo per aggiustare degli stracci? Non lo farebbe nessuno, è assurdo. Non lo fa nessuno, nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per attaccarlo a un vestito vecchio. Cosa succederebbe? Che quello nuovo si rovina, non lo si può più indossare. E quello vecchio anche sta male, non si adatta, non va bene. Ed è finita qui l'esempio di Gesù. Cosa vuol dire? I suoi discepoli hanno cominciato a vestire un vestito nuovo, hanno cominciato a vivere una realtà nuova. Non possono prenderne un pezzetto e continuare, cioè o la gioia metti, o il digiuno, qualcosa, e per cambiare un pochino la vita precedente, il modo precedente di vivere, vivere ancora in base a regole e a leggi fatte dagli uomini per onorare Dio con questa intenzione, ma in pratica fatte dagli uomini. Un vestito vecchio non ci guadagna nulla se riceve, e invece i discepoli di Gesù, se facessero così, ci perderebbero la novità e la bellezza e la freschezza della novità di vita che hanno incominciato a vivere. Non si prende qualcosa del messaggio di Gesù per mescolarlo con quello dei farisei. Il messaggio e la vita che Gesù propone e aiuta a vivere è qualcosa di nuovo, è una novità che verrebbe rovinata se la si volesse far convivere con il modo vecchio di vivere, quello che vi stavano proponendo i farisei. E nessuno mette vino nuovo in otri vecchi. Gli otri erano dei sacchi, fatti con la pelle di capre. Ora, appena fatto, l'otre è elastico perché la pelle di capra è un pochino elastica. Il vino nuovo è un vino che ancora ribolle, che ha bisogno di spazio per vivere, per fermentare, per diventare buono. ora se lo metti in un otre nuovo, questo otre nuovo elastico permette al vino di vivere. Un otre vecchio, se è un po' raggrinzita la pelle di capra, indurita, sclerotizzata, si dice così, se ci metti dentro il vino nuovo non c'ha più quell'elasticità necessaria e si spaccherebbe. Se si spacca, l'otre rimane rovinato e il vino non lo bevi più. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spacca gli otri, si versa fuori e gli otri vanno perduti, perde l'uno e l'altro. La novità portata da Gesù non mettergliela addosso ai farisei. Non ci riescono, non riescono a viverla. Rovinano la stessa novità della vita proposta da Gesù. Va perduta. E loro non ce la fanno, scoppiano. Casomai deve cambiare tutta la loro esistenza, abbandonare le leggi, come diceva San Paolo nella lettura che abbiamo sentito alla messa di ieri. La vita fatta di prescrizioni e decreti, quella legge è stata completata da Gesù, quindi basta, non la si guarda più. Lui propone una nuova vita. Il vino nuovo bisogna metterlo in otri nuovi, quindi per poter vivere la novità presentata da Gesù bisogna trovare nuove forme di vita, nuovi modi di esprimere il proprio amore a Dio, la comunione reciproca e la comunione con Lui. Tutto deve essere nuovo, compreso anche il digiuno sottinteso. Deve avere nuovi significati, tutto. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice il vecchio è buono. Così succede anche da noi, a tutti piace il vino vecchio. Cosa vuol dire qui Gesù? Gesù con questa frase spiega ai suoi discepoli e alla Chiesa perché gli ebrei non hanno accettato lui e il suo messaggio. Perché i farisei hanno fatto così fatica, addirittura per loro è stato impossibile accogliere Gesù. Perché loro erano contenti della loro vita. Loro pensavano, noi ce la facciamo a osservare la legge, siamo contenti, gli altri non ce la fanno, peggio per loro. Noi siamo capaci, siamo contenti di essere capaci, diventavano, sono contenti del vino vecchio. Per questo non accettano il nuovo e non si preoccupano di formare, quindi di vivere una vita nuova. Alla sequela di Gesù. Uno che beve il vino vecchio desidera il nuovo, per questo ha fatto così fatica gli ebrei ad accogliere la novità del Vangelo. Si credono a posto, quindi pensano di non aver bisogno di novità, si accontentano. E così c'è anche la risposta a una domanda sottintesa. Come mai i pubblicani, invece, i peccatori, accettano con facilità? Come mai alla sequela di Gesù ci stanno anche questi? Loro non erano capaci di vivere la vita proposta dai farisei, era troppo difficile. Non riuscivano a osservare tutte le leggi. Per loro il vino vecchio non era buono. Allora accettano la novità e la festa portata da Gesù, sposo, che inaugura il banchetto, inaugura la gioia per la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. I peccatori fanno meno resistenza. In un altro passo Gesù dirà, i peccatori e le prostitute li precederanno nel regno dei cieli. Loro entrano prima, fanno meno fatica, sanno di non essere a posto e quindi accettano il dono di Dio, accettano di essere salvati, mentre quelli che credono di salvarsi con le loro possibilità si accontentano delle proprie possibilità. Così leggendo questo brano, guardate soprattutto a Gesù come colui che diventa la nuova regola della nostra vita. Lo è già la regola della nostra vita, almeno noi siamo cristiani, quindi prendiamo da Lui. Però cerchiamo di prendere da Lui con maggior coscienza, che sia Lui davvero che determina il nostro essere contenti o il nostro essere tristi. Non cerchiamo quindi più una nostra perfezione, cerchiamo la sua gloria. È Lui l'inviato di Dio, colui che c'è nel mondo come Salvatore, promesso e ora arrivato. Ecco, cerchiamo di mettere la nostra vita proprio in questa ottica che forse può essere nuova. Stamattina abbiamo sentito seguimi e oggi sentiamo che questo seguire Gesù diventa concretezza profonda per le motivazioni del nostro esistere, delle nostre decisioni interiori anche. Dato che lo sposo è con noi, non digiunate oggi, quindi non accogliete motivi o pensieri di tristezza. Cercate piuttosto di esercitarvi nella gioia. Se non sapete come fare, mettetevi davanti al tabernacolo in un momento in cui nessuno vi vede, o davanti a un'icona di Gesù, e fatevi qualche bel sorriso. Proprio fateglielo con i muscoli del vostro volto, che si veda, Lui veda che gli sorridete. È un sorriso che dica: sono contento di te, della tua presenza. Non perché le cose mi vanno bene, che magari non è vero, ma perché tu ci sei, sono contento. Provate a fare anche questo esercizio durante questo pomeriggio, mentre leggete e meditate questo brano. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.